punizione. Poiché Israele lo ha ripudiato, egli non lo riconosce più come suo popolo. Chiaro. Era suo popolo in forza dell'alleanza ora rotta. E minaccia di distruggerlo. Mosè con la sua preghiera ottiene, c'è una cosa inaudita, riguardo tutto all'ordine sacramentale, all'ordine della mediazione, al valore della supplica, al valore del profetismo, che avrà poi degli sviluppi enormi in tutta la letteratura di Israele. Ecco. Pensiamo a Ezechiele, Geremia, moltissimo Geremia, Isaia stesso, la preghiera del profeta. È di un'importanza grandissima. Libro dei Re, i libri dei Re, con Elia, la potenza dell'intercessore. Mosè con la sua preghiera ottiene che Dio non distrugga Israele. Come fa? E qui c'è la preghiera esemplare, che mostra qual è il motivo per cui Dio in realtà, pur potendo, non può, perché si è già impegnato, ricordandogli la sua elezione di Israele, le sue solenni promesse e le opere compiute a favore di Israele. Sei già andato troppo avanti, non puoi più tornare indietro. E che quindi Israele è sempre stato e deve essere considerato tuttora il suo popolo. Qui c'è tutto il gioco che è stato osservato più volte nei nostri commenti. Il tuo popolo, dice Dio a Mosè, è molto fine, è molto bello, anche molto grazioso, anche letterariamente è di pieno successo proprio. Beh, il tuo popolo, tu l'hai fatto uscire dall'Egitto, come il mio popolo, mica vero, è il tuo popolo, l'uno si rimanda all'altro, è un gioco visibile, chiarissimo, non sono sottigliezze di lettura, anzi emerge con una forza straordinaria, finezza veramente impareggiabile. E che quindi Israele è sempre stato e deve essere considerato tuttora il suo popolo, no, mica vero, è ancora il tuo popolo. E questo è e non è, sono veri contemporaneamente. È vero che non è più il suo popolo perché ha rotto l'alleanza, da parte sua quindi. Ma è vero che come non erano a livello paritetico i due contraenti dell'alleanza, così non era a livello paritetico la loro fedeltà. Se noi siamo infedeli, tu sei fedele. E Dio si era già impegnato anticipatamente e il rapporto di Dio con il suo popolo è ancora precedente all'alleanza, che ne è semplicemente la manifestazione e il momento emergente. Quindi Dio si lega con l'alleanza, ma non si condiziona all'alleanza. Non si condiziona. Un testo bellissimo a questo riguardo di Baroni, di Monsignor Baroni, detto al nostro Paolo Caccone. Su questo. Siamo noi che siamo legati, ma Dio non si condiziona. Si comunica attraverso certe vie che sceglie, ma non si condiziona, questa non si limita a questo. Può andare oltre, può fare quello che vuole, perché il suo rapporto, il nostro rapporto con lui è legato a certe strade, ma il suo rapporto con noi no. è molto importante, è una, secondo me, di grandissima profondità teologica. E Mosè punta su questo. Dice, vabbè, l'alleanza è rotta, lo sa benissimo anche Mosè che l'alleanza è rotta, però tu ci hai eletto. Non dice, però hai stipulato con noi un'alleanza, se ne guarda bene. Non è quello. Però tu ci hai eletti, tu hai promesso, tu hai già fatto delle cose straordinarie, puoi tornare indietro a questo punto? Il testo intende sottolineare fortemente come paradosso di misericordia da parte di Dio e come, già accennavamo, rivelazione della gloria del ministero di Mosè, tipica, l'efficacia di questa sola preghiera a modificare la volontà del Signore del cielo e della terra. Con la concezione di Dio che si è mostrata nella descrizione delle teofanie, questa cosa fa girare la testa. Basta una preghiera. Il testo lo mostra. Si vedrà tutta questa sezione, insiste moltissimo su questa linea. È una sezione che parla del peccato e parla del perdono, ma è una sezione che parla non meno insistentemente, con un minore vigore, dalla potenza di Mosè e dell'intercessione, uno dei luoghi massimi per questa teologia. Capitolo 32, versetti dal 15 al 29. Quindi Mosè interviene, è giusto, è proprio il mediatore, è stupendo, eh? Prima davanti a Dio, poi al popolo, e in mezzo. 32, 15, 29, guardate sulla Bibbia, l'intervento di Mosè presso Israele. Prima da Dio, perché è più importante quello da placare, poi al popolo. Mosè spezza le tavole. Qui c'è l'interpretazione data da un certo Midrash, da una certa linea midrashica, che è inadeguata, che disapprova questo spezzare le tavole da parte di Mosè. Ma cercano sempre di difendere Israele, nel Midrashim, è molto simpatico tutto questo, è estremamente divertente, ma e dicono male, male, chi te l'ha detto? Porta pazienza, cosa ti è venuto in mente? Come osi?
Poi ti tocca di rifarle.
Come osi? Poi ti tocca di rifarle, adesso almeno fai qualche cosa per rifarle, quindi prima te le avevo date io, adesso almeno tagliati tu le pietre e le taglia dal trono del Signore. Ecco, niente, no, 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 no. Fuori strada completamente, simpatica, bella, mi sono gradite queste cose, le ricordo perché mi divertono moltissimo, ma fuori strada. Il gesto compiuto da Mosè è un gesto che Dio gli fa fare, per significare quello che è accaduto, l'alleanza è rotta. È chiaramente Dio a fargli fare quel gesto. Non solo estremamente significativo, ma in quanto tale è un'azione profetica, in se stesso efficace. Ciò vuol dire che Dio però, che per Dio ora, che da parte di Israele, l'alleanza è infranta. 19. 32, 19. Dunque, non so cosa dice poi. Sì, sì, niente. Ecco, si accese l'ira di Mosè, gli scagliò dalle mani le tavole e le spezzò ai piedi della montagna. È tremendo, è bellissimo, eh? Ma come i contesti sono di una bellezza incredibile, tre parole ti dicono un mare di cose. E che lo sarà finché egli stesso, per misericordia, Dio, non vorrà rinnovarla. Come vedremo al capitolo 34, versetto 1 e 28, in cui Dio dice adesso facciamo delle nuove tavole, va bene? Ma è lui che la rinnova. Fino a quel punto l'alleanza è rotta. Ed è importantissimo vedere Israele nella condizione di alleanza rotta, perché il rapporto con Dio passa, lo vedremo, lo diremo ancora, ma accennando soltanto, passa attraverso questa rottura. Più a questo riguardo c'è una notazione bella riportata dalla piccola antologia fatta da Don Sandro da Childs. Che è molto fine, secondo me, basta una cosa così per qualificare un libro che deve essere qualificato anche da altre cose, ecco, è l'interpretazione della teologia dell'Antico Testamento, ecco, in una lettura canonica dell'Antico Testamento, cioè nella sua globalità. Ti fa un'osservazione molto bella. Il rapporto con Dio passa attraverso la rottura e il ristabilimento da parte di Dio, gratuito, di un'alleanza rotta, di per sé rotta per sempre. È decisiva. Ecco, c'era una frasetta di Charles, mi pare di ricordare. Mosè inizia da parte sua, dunque, prima di tutto spezza le tavole. Lui è il mediatore, è lui il custode per Dio e per gli uomini della testimonianza dell'alleanza, quindi il suo compito, dal momento che Dio ha detto, è rotta, e lui l'ha visto, non può altro che rompere. Non può custodire un testo che non ha più nessun significato. Nessuno. Il Mosè fa bene. Poi inizia da parte sua l'opera di riparazione e di restaurazione. Questo è molto interessante. Comincia a costruire. Prima di tutto distruggi il vitello, segno e luogo del peccato. Fuori. Poi rimprovera Aronne per condurlo a resipiscenza. Ci riesce fino a un certo punto. Ma insomma, ecco, Aronne cerca di difendersi ancora, però ecco, credo che almeno avrà arrossito. Terzo. Discerne fra il popolo, questo è importantissimo. Oh, qui inizia tutta una linea che avrà sviluppi enormi fino alla lettera ai Romani, ecco, di San Paolo. Discerne fra il popolo la parte fedele dai trasgressori impenitenti. I versetti dal 25 al 29. siamo al capitolo 32, 25 e 29. Si pose alla porta del campamento e disse: chi sta con il Signore venga da me. Allora non è più tutto Israele dice sì, noi lo faremo ed eseguiremo, ubbidiremo, eseguiremo e ascolteremo. No, chi è per il Signore venga da me. Ormai quindi il popolo, con la rottura dell'alleanza, si è creata anche una scissura nel popolo. E non è più tutto Israele, l'Israele, ma c'è un resto, importantissimo. È tutta una linea che, ripeto, avrà degli sviluppi straordinari in tutta la letteratura profetica fino alla lettera ai Romani. Non tutto Israele è Israele, dice San Paolo. Discerne fra il popolo la parte fedele dai trasgressori impenitenti e qualifica il vero Israele, il resto, come costituito da coloro per i quali, interessante, per i quali il rapporto con Dio deve essere considerato più forte, più importante che qualsiasi altro vincolo, anche il più intimo. Il rapporto con Dio diventa il primario. È per questo che da quest'ordine apparentemente crudele uccida ognuno, beh, dice no, chi gli capita di vedere essere travolto nell'orgia cultuale celebrata in onore dell'idolo, ma ognuno il proprio fratello, il proprio amico, ognuno il proprio parente. È così, il rapporto con Dio è al di sopra di tutto. Quindi è provato ed è manifestato nella sua autenticità proprio in questo andare al di là di ciò che c'è di più sacro e di più intimo nella vita dell'uomo. D'altra parte, non c'è niente di nuovo rispetto a Genesi 22:12. Adesso so che tu temi Dio perché non hai esitato a sacrificarmi il tuo figlio, il tuo unico figlio. Siamo in questa linea. C'è una coerenza del disegno biblico. Ecco, chi odia il padre e la madre più di me, chi ama il padre e la madre più di me, non è degno di me. Chi vuole essere mio discepolo e non odia il padre e la madre, non è degno di me. Siamo qui. C'è già tutto in questa pagina meravigliosa. Solo questi possono essere i sacerdoti di Dio. Cioè sono i rappresentanti autentici di quel popolo che è il popolo sacerdotale, nel quale quindi il vincolo con Dio è il dato assolutamente primario, incomparabile con tutto il resto. Altra sezione, quarta, 32, 30, 35. Il rimando che faccio è a Salmo 99, 8, che è a mio parere indiscutibile e che stranamente non è segnalato invece a margine del Salterio, è nota al Salterio, qui dalla Bibbia di Gerusalemme, 29, ha detto 99,8. Si parla di Mosè e di Aronne. Parlava loro da una colonna di nubi, obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato. Signore Dio nostro, tu li esaudivi, eri per loro un Dio paziente pur castigando i loro peccati. Non sono i peccati di Mosè e di Aronne, mamma mia, ma come si fa a dire questa cosa? Sono i peccati del popolo. Dio è paziente pur castigando i peccati del popolo, è quello che si dice qui. Qui Mosè dice: allora perdona questo tuo popolo. Sì, io perdono, però lo castigo. Cioè, perdono? Sì, ma che io discerno quelli che mi sono fedeli e quelli che non sono fedeli. È importantissimo. Dio non annulla il patto, a questo punto ormai ha deciso, sì, la preghiera di Mosè l'ha piegato, ma lo punisce. Tu eri per loro un Dio paziente pur castigando i loro peccati. Dio opera un discernimento, interessantissimo questo, quindi Dio convalida la scelta fatta di Mosè di discernere il resto di Israele. Opera un discernimento fra chi gli è stato fedele e chi lo ha tradito. Così all'interno del suo popolo, e a motivo di loro, e a motivo del suo nome prima di tutto, opera questa distinzione. È una linea dottrinale importantissima. Poi, seconda cosa che questa sezione dice, il peccato comporta inevitabilmente una sanzione per natura sua, anche se è perdonato. Sono due cose diverse, il perdono e la sanzione. Il peccato comporta la sanzione, perché è intrinsecamente portatore di maledizione. Così Mosè cerca invano di ottenere che Dio non punisca. Tutto il resto è tanto più significativo, perché tutto il resto è presentato enfaticamente come colui che ottiene tutto. Basta che preghi lui, sa pregare così bene, poi Dio l'ha scelto per questo, per ottenere. Ma a questo punto, quando chiede no, non punire, no, non punire, dice basta, basta, non parlarmene nemmeno. La punizione c'è. Cerca invano di ottenere che Dio non punisca. E poi è espressa nel Salmo, vedete, perché hanno individuato perfettamente la linea. E ci sono molti riscontri in tutta la tradizione di Israele, in tutta la tradizione biblica. Ecco, adesso non ho riportato, ma anche ieri avevo occasione, ripassando come faccio continuamente per i miei lavori, la Bibbia, di vedere diversi luoghi. Mosè, giusto, è presentato in questo testo come l'intercessore perfetto, che sta sulla breccia davanti a Dio ed è totalmente solidale con il suo popolo. Si identifica con il suo popolo di peccatori, così è l'intercessore. Non è soltanto la presentazione nobilissima della figura stupenda di Mosè, ma è anche la presentazione della esemplarità di questo modo di esercitare il suo compito di mediatore. Si fa così, e infatti poi lo vediamo con il Cristo. Lo vediamo con Davide, sono io che ho peccato, questi che cosa hanno fatto? E lo vediamo con il Cristo, evidentemente, che porta su di sé il peccato del mondo, come spiega il Battista, per giustificare il fatto che lui, proprio lui, indicato già come il Messia atteso, venga a confessare i propri peccati. È l'agnello, è l'agnello. Quindi questi anticipi di tutti questi sviluppi straordinari che arrivano fino a Cristo sono veramente stupendi. Poi 33:1-6. C'è un'insistenza sul tema della rottura dell'alleanza e sulle sue conseguenze, che è ordinata a far capire di quale entità è il rapporto con Dio, che è stabilito nell'alleanza, di quale gloria e di quale gravità. Di conseguenza, in parallelo e il rovescio della medaglia è l'infrazione di questa alleanza, perché non si passi troppo facilmente e leggermente su questo evento catastrofico. E questo alla base di tutto il nostro rapporto con il Signore, eh? E questo alla base anche della nostra fede nella redenzione e della nostra esultanza quando cantiamo Dio nostro Redentore. Se si svaluta questo, la redenzione non ha più nessun senso. Passare attraverso questo punto negativo, attraverso questa valle di morte, è necessario, perché il testo insiste moltissimo. Dio insiste nel dichiarare, 33:1-6, guardate il testo, insiste nel dichiarare che con il peccato si è verificata una rottura di comunione fra sé e Israele. E ritorna a dire quella frase che deve essere stata proprio come, sentita come una frustata da Mosè: il popolo che tu hai fatto uscire dall'Egitto. Anche nel testo di oggi, se, così sapranno che io li ho fatti uscire dall'Egitto, no? Dice Dio. Ma a questo punto dice il popolo che tu hai fatto uscire. Qui non è più il mio popolo. Cosa vuol dire tutto questo? Primo, che il peccato di infedeltà rende Israele indegno e incapace di portare la presenza di Dio. Lo dice poi. Io non posso più camminare in mezzo a questo popolo. È solo la fedeltà che fonda la possibilità della comunio. È per questo che solo la grazia che ci dà di comunicare con Dio, perché noi siamo incapaci di fedeltà. Questo lo vediamo poi nel Nuovo Testamento, ecco, meglio ancora, eh? Ma già nell'Antico, perché ci hai fatti errare lontano da te? Allora, io, per amore del mio nome, vi purificherò da tutti i vostri peccati e starò in mezzo a voi, abiterò in mezzo a voi e la città si chiamerà Là c'è il Signore. Ecco, ma io, che non c'è soluzione. Di per sé la rottura della fedeltà, l'infrazione della fedeltà rende indegni di portare la presenza di Dio. E Dio insiste nel chiarire tutto questo. Guardate, volete che io vi faccia ancora dei benefici? Va bene, ne faccio. Tu mi richiami alla fedeltà, alla mia parola, è vero. Io poi che cosa ho promesso ai padri? Chiaro? Ho promesso di dar loro questa terra, la terra dei Cananei, dei Perizziti, dei Ferezei, di tutti questi popoli, sette popoli. Va bene, l'ho promesso, l'ho giurato, mantengo, vi do la terra, ma io in mezzo a voi no, nemmeno persone. Allora Israele a questo punto si accorge che questa è un'offerta che cerca di tacitare la sua protesta e di mettere fine al suo lutto, ma che è che guai se accettasse. Perché cosa gli serve avere la terra dove scorre latte e miele se non avesse la presenza del suo Dio? È in questo modo che Dio fa capire a Israele la rilevanza diversissima dei benefici materiali della benedizione della terra rispetto al dono della comunio. È sapientissimo quindi questo testo. È Dio che in questo modo suscita la coscienza di Israele, risveglia la coscienza di Israele sul valore della sua presenza. Quindi dice, benissimo, io te la do la terra e ti conduco, l'ho promesso, lo faccio, ma abitare in mezzo a voi, nemmeno per sogno. Per questo, pur mantenendo la promessa giurata ai padri di donare ai loro discendenti la terra di Cana, il Signore non può abitare in mezzo a Israele. Versetti 1 a 5. Il popolo giustamente considera ciò, nonostante l'allettante promessa della terra dove scorre latte e miele, una gravissima sciagura e fa lutto. È molto bello questo, il popolo fa lutto. Gli ha detto, guarda, ti conduco nella terra, te la do in possesso, potrai abitare là come tutti gli altri popoli, stai tranquillo, soltanto che io in mezzo ai fetenti così non ci sto più. Ecco, e il popolo fa lutto. È bellissimo questo, eh? È la resipiscenza, è la conversione che Dio provoca. E va vista in questa linea. Popolo fa lutto. Più che la conquista di Canaan, gli interessa, deve interessargli la presenza del suo Dio. Versetti 4 e versetto 6. Poi 33, 7, 11, altra sezione. Sezione che è di commento un pochino a tutto quello che si è visto nella direzione della valutazione della personalità di Mosè. Dio si intrattiene familiarmente con Mosè. Sembra non entrarci niente, invece c'entra moltissimo. Non si è fatto che parlare, in realtà, fra l'altro, della gloria di questo ministero. Mentre il popolo non è capace di sostenere la presenza del Signore, vedi sopra, si è detto, non si è fatto che dire questo, Dio scende incontro a Mosè, giusto e profeta, e gli parla faccia a faccia. Le cose sono accostate. Il problema della presenza, impossibile presso un popolo di tale infedeltà, e l'intimità della presenza offerta a Mosè. A faccia, cosa mai detta prima e mai detta dopo. Ricordiamo, c'è fra i 13 articoli di fede di Mosè Maimonide, certamente anche in senso anticristiano, ma in ogni caso c'è, non c'è nessun profeta più grande di Mosè con il quale Dio ha parlato faccia a faccia, ma c'è già nel testo biblico, ecco, evidentemente in una prospettiva, nel Deuteronomio, certo, ma dico c'è, è riportato negli articoli di fede del Maimonide. A Mosè nella comunione con Dio è associato anche Giosuè, qui in questo testo. Vedi sopra anche capitolo 24, 13, 32, 17. Perché? Perché è ugualmente giusto? No. Perché gli succederà nel compito di mediatore. Di nuovo. Quindi la gloria di Mosè, sì. Che è giusto, certo, anche Giosuè è giusto, ma non è per quello, c'erano dei giusti, ma perché è il mediatore. E quindi il mediatore ha una posizione, una collocazione in rapporto a Dio e in rapporto al popolo assolutamente unica, incomparabile. Questo è molto importante per la cristologia, eh? Basta, non possiamo intrattenerci su questo. Capitolo, altra sezione, capitolo 33, versetti da 12 a 23, guardate di nuovo. Mosè, che ha già ottenuto tutto, che Dio non distrugga Israele e che Dio quindi continui a considerare Israele nonostante tutto come suo popolo, anche se Dio insiste nel dire che non lo è più il suo popolo, però di fatto, ecco, Dio non distruggendolo mostra di non smentire l'elezione primordiale di Israele, fatta in ordine ad essere lui, Dio, il suo Dio, e Israele, il popolo suo peculiare, ha già ottenuto tutto. Vuole che questo essere in comunione, Dio con Israele, Israele con Dio, si manifesti nell'abitare di Dio in mezzo a Israele, quindi in questo momento in cui Israele cammina nel deserto, nel camminare Dio in mezzo al suo popolo. Non è per avere una garanzia di non prendere una strada sbagliata, non è per avere la difesa di un condottiero che si era mostrato così abile e così bravo anche nell'uscita dall'Egitto, ma è per avere la presenza, perché senza la presenza la stessa conquista della terra promessa, si è visto, sarebbe vana, deludente. Mosè ottiene dunque che Dio cammini di nuovo con Israele e ottiene anzi di vedere qualche cosa della sua gloria, qualche cosa. È per riguardo a Mosè, che ha trovato grazia ed è stato eletto da Dio, che Dio, esaudendo la sua preghiera, revoca la minaccia di non camminare più con Israele. Perché Mosè gli dice: da che cosa si saprà che tu sei il nostro Dio se non cammini più in mezzo a noi? Allora siamo ridotti come tutti gli altri popoli. In che cosa noi siamo diversi? In questo. La presenza di Dio in mezzo a Israele, così al versetto 16, è il suo dono più prezioso e il vero segno dell'elezione che distingue Israele da ogni altro popolo. Versetto 16 del capitolo 33. E da che cosa si saprà? Se tu non camminerai con noi, non farci salire di qui. Come si saprà dunque che ho trovato grazia ai tuoi occhi, io e il tuo popolo, se non nel fatto che tu cammini con noi, così saremo distinti, io e il tuo popolo, da tutti i popoli che sono sulla terra. Questo versetto decisivo di tutta la rivelazione. Mosè insiste nel ricordare a Dio che Israele è il suo popolo. Questa è la posta in gioco e questo è ovviamente il vero problema. Mosè però, che avendo ottenuto tutto, avendo avuto di poter parlare con Dio faccia a faccia, ecco, ormai potrebbe ritenersi tale, dice, da colloquiare con Dio, allora ci mettiamo seduti allo stesso tavolino, tanto a questo punto cosa mi manca? Fammi vedere il tuo volto. No, Mosè è stato privilegiato così in ordine al suo compito di mediatore e in quanto mediatore, ma resta l'infinita differenza fra lui e Dio. La comunione più intima non abolisce questa differenza e non supera la radicale impossibilità da parte dell'uomo di vedere colui che è al di là di ogni intelletto, di ogni comprensione e di ogni possibilità di presa da parte della creatura. Neppure Mosè, pure privilegiato da un'intimità unica con Dio, può vederne il volto glorioso. Quello che Mosè vede è solo un riflesso, solo il tergo, è bellissimo, non il volto. Dio è inaccessibile, abita una luce inaccessibile, come dice San Paolo nelle lettere pastorali. Dunque, poi questo per gli sviluppi positivi e negativi che ci sono nel Nuovo Testamento lo si vede molto bene. Noi abbiamo visto la gloria di Dio rifulgere sul volto del Cristo. Di noi si può dire veramente che abbiamo visto il volto di Dio, la gloria di Dio nel volto del Cristo. Chi ha visto me ha visto il Padre. I due testi, ecco, fammi vedere la tua gloria, dell'Esodo e quello del Vangelo di Giovanni, ecco, evidentemente si richiama la vicenda in modo, ecco, inevitabile, ineludibile. Capitolo 34, 1-10. Bene, ormai tutto è compiuto, con tutti i chiarimenti possibili, fatti in modo mirabile, tutti, da tutti i punti di vista. Sono testi dottrinali, sono delle grandi catechesi anche, non c'è nulla che resti oscuro, incerto o equivoco. A questo punto il Signore rinnova formalmente, anche, ma sostanzialmente, l'alleanza con Israele, che di per sé era rotta. Il Signore dichiara di nuovo che il perdono così ottenuto da Israele non lo esime dalla punizione, tanto quella c'è, quella è un'altra cosa, è un'altra cosa. Il peccato comporta sempre punizione, sciagura, questo deve restare. È contro di noi che pecchiamo. Dice, ma Dio ci perdona, sì? Ma mal te ne incoglie. Mosè implora i due doni supremi in questa pericope del rinnovamento dell'alleanza e della presenza di Dio in mezzo a Israele, sempre al versetto 9. Il Signore, che ha già promesso di camminare con Israele, e di sopra, e che già di sua iniziativa ha predisposto il rinnovamento dell'alleanza, versetto 1 del capitolo 34. Bellissimo, eh? Sì, è Mosè che ottiene, ma il Signore ha già disposto tutto per conto suo. Sono da tenersi presenti tutte e due queste linee. Poi il Signore disse a Mosè: taglia due tavole di pietra come le prime. Io scriverò su queste tavole le parole che erano sulle tavole di prima che hai spezzate. Sento prima. Ora conferma espressamente la sua alleanza, versetto 10. Il Signore disse: ecco, io stabilisco un'alleanza. In presenza di tutto il tuo popolo io farò meraviglie, quali non furono mai compiuti in nessun paese, in nessuna nazione. Tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera del Signore, perché terribile è quanto io sto per fare con te. Il Signore rinnova l'alleanza. La sezione è inclusa fra il versetto primo e il versetto 10, il versetto primo in cui Dio comanda di tagliare le tavole sulle quali scriverà l'alleanza, il versetto 10 nel quale stabilisce di rinnovare l'alleanza, anzi, io stabilisco un'alleanza, rinnova lui l'alleanza. Capitolo 34, versetti dall'11 al 28, le clausole dell'alleanza rinnovata, ricorda il Signore alcune cose. Che cosa? Prima di tutto la primarietà del precetto di adorare lui solo, e le norme rituali connesse con questo precetto. Come conviene al popolo che nel rapporto con il suo Dio ha il senso ultimo della propria esistenza e della propria vocazione. Ricorda, quello è il precetto, eh? Io solo. Il rinnovamento delle alleanze è compiuto e formale sulla base dei precetti enunciati, versetto 27. Il Signore disse a Mosè: scrivi queste parole, perché sulla base di queste parole io ho stabilito un'alleanza con te e con Israele. E non si richiama alla prima che era stata infanta, ma a questo rinnovamento dell'alleanza. La validità della nuova stipulazione dell'alleanza è testimoniata irrefragabilmente per sempre dalle tavole scritte per mano di Dio, come le precedenti. Nessuna differenza. Il popolo è punito. Il popolo è passato attraverso questa valle dall'ombra di morte. Il popolo è passato attraverso questa elargizione di misericordia sulla quale soltanto ormai è fondato il suo rapporto con Dio. Ma l'alleanza è ristabilita in modo perfetto. Non è un'alleanza alla quale manchi un centesimo. No, completa. Completa. Il Signore disse a Mosè: scrivi queste parole. Mosè rimase con il Signore 40 giorni e 40 notti senza mangiare pane e senza bere acqua, e il Signore scrisse sulle tavole le parole dell'alleanza, le 10 parole, tale e quale, la Costituzione di nuovo scritta, senza variazione. Importantissimo. Ecco, questa non perdita di forza, eh? La misericordia non è come quella che danno gli uomini, ecco, che comporta sempre una certa riduzione di valore, una certa svalutazione del deposito da parte di Dio, è il ritorno completo, il recupero, la ripresa, direbbe Kierkegaard. Capitolo 34, siamo alla fine, versetti dal 29 al 35. È strano, può sembrare strano, ma abbiamo detto è una delle tematiche principali che emergono in questi grandi capitoli del 31 al 34, quella della gloria di Mosè. Difatti ho intitolato questa pericope la gloria del mediatore. Questi capitoli che tanto insistono sulla figura di Mosè, sulla sua grandezza e sulla potenza della sua intercessione, terminano non a caso con un testo che più di ogni altro ne mostra la gloria. Guardate il testo 29 a 35 del 34. Ma occorre ben vedere. Ci sono anche qui tutte le precisazioni possibili, come conviene a una catechesi completa e rigorosa. Che tale gloria, primo, non è che un riflesso della gloria di Dio. Egli stesso Mosè non si accorge del proprio splendore. siamo lontanissimi dalla glorificazione della carne. Ecco, direi il nostro Paolo che ci usava sempre questa terminologia biblica, ti ricordi Efrem? Ecco, dalla glorificazione dell'uomo, lontanissimo. Mosè è glorioso, ma non è glorioso come l'uomo nella sua autoaffermazione vorrebbe esserlo, o come altrove in altre tradizioni l'uomo è presentato come l'eroe, il trionfatore. Io sono Dio, no. Mosè stesso non si accorge nemmeno di tutto questo, perché è solo Dio che lo irradia. Lui non lo sa, è bellissimo questo. Quando altrove è proprio il sapere che rende glorioso. Non è che un riflesso della gloria di Dio, egli stesso Mosè non si accorge del proprio splendore, capitolo 29, versetto 29. Secondo, deriva a Mosè dalla sua funzione di mediatore, e basta, perché è chiamato da Dio ad ascoltare quel che Dio dice per riferirlo al popolo, e non dalla sua personale giustizia. Terzo, da Mosè questa gloria è tenuta il più possibile nascosta, e questo è presentato come esemplare, deve essere tenuta il più possibile come nascosta. È magnifico, eh? Perché chi c'è? Come mai nella scrittura? Come mai nella scrittura? Mosè è veramente il più, in questo senso il più grande. Presentato per certi versi, capite? Con certe esplicitazioni che lo rendono anche più grande di Abramo. È chiarissimo. Ad Abramo non è stato dato tutto questo che è stato invece esplicitamente dato, manifestamente concesso a Mosè. Però guardate in quali condizioni. Dio rimane l'unico. Perché nessuna carne si glori davanti a lui. Ecco questi magnifici capitoli, ecco, immensi. Nota sui capitoli 32 e 34, ve l'avevo già anticipata, posso semplicemente leggere. Il peccato del vitello d'oro pone Israele in una crisi radicale. Esso infatti rimette in questione tutto il suo rapporto con Dio, essendo per sua natura, primo, rottura dell'alleanza con il Signore precedentemente sancita. Secondo, ostacolo all'inabitazione del Signore in mezzo a Israele, già dal Signore promessa e predisposta, e senso ultimo dell'elezione del disegno salvifico. Quindi la crisi più radicale che si possa immaginare. Data tale situazione che squalifica Israele come popolo eletto del Signore, popolo sacerdotale, Israele non può risalire se non per pura misericordia di Dio. Lo stesso esaudimento della preghiera torna tutto a gloria del Signore, che è così pietoso che si lascia commuovere dalla preghiera di Mosè. Di fatto è solo la preghiera di Mosè, mediatore e intercessore giusto, che ha trovato grazia agli occhi di Dio, perché Dio gli ha fatto trovare grazia ai suoi occhi, a ottenere il perdono e con esso il ristabilimento dell'alleanza e la promessa rinnovata e poco dopo adempiuta in modo ancora più mirabile che nel passato mediante la presa di possesso della dimora dell'inabitazione di Dio. Quindi Dio va ancora al di là, ma era già tutto predisposto nella vocazione di Mosè, nella chiamata di Israele al Sinai, e sarete regno di sacerdote, popolo sacerdote. Ma in tale modo, ecco la nota di Childs che ho assunto, giustissima, in tale modo appare chiaro che il rapporto di Israele con Dio, passato attraverso tale catastrofe, è ora fondato solo sulla misericordia del Signore nei confronti del popolo di dura cervice, che egli continua nonostante tutto a considerare il suo popolo. Ha tanto fatto delle storie, il tuo popolo, il popolo che tu hai fatto uscire, è il tuo popolo, eccetera, ma poi alla fine lo riconosce che dà ragione a Mosè, cioè accede alla preghiera che egli stesso ha ispirato. Continua a considerare il suo popolo, poiché il Signore è Dio misericordioso e pietoso, 34, 6 e seguente, questo è il capitale, che illumina tutto il testo, questa grande sezione di interruzione, Dio misericordioso e pietoso, ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni e che perdona la colpa, pur non lasciando impunito il loro peccato. Questo è un'altra questione. Si vede già il medesimo schema storico salvifico dove? In Genesi 6, 8 e 9, il diluvio. Dio stabilisce in qualche modo già un anticipo della sua alleanza con l'umanità intera, con la creazione. Poi la terra si corrompe davanti a lui e dice basta, sono stufo, io qui con questa gente qui non ci sto più, distruggo tutto. Poi a un certo punto ci ripensa. C'è Noè che ha trovato grazia ai suoi occhi, poi io ci ripenso, però come faccio? Il cuore dell'uomo è incline al male, anzi pensa pertinacemente a come fare il male fin dalla sua giovinezza. Quindi, se io non lo perdono, non può mica reggere. Allora, d'ora in poi, anzi, io stabilisco la mia alleanza per sempre, ma un'alleanza che ormai è fondata sulla misericordia. Quindi, come l'alleanza di Dio, il rapporto di Dio con l'umanità e il sussistere stesso del mondo è fondato sulla misericordia, perché va dopo il peccato ed è un recupero dopo il peccato della benevolenza di Dio elargita con la benedizione, ed è una ripetizione dopo il peccato, per pura misericordia, delle benedizioni pronunciate da Dio dopo aver compiuto la sua opera creatrice, così è del rapporto con Israele. Passa attraverso la crisi del peccato ed è rinnovata per pura misericordia. Ecco, Genesi, potete vedere, 6, 5, 8. Ecco la terra si è tutta corrotta, 8:21, ma il cuore dell'uomo è incline al peccato, e 9:11, bene, io stabilisco la mia alleanza per sempre con voi. E non dice se voi vi comportate bene, no. Ormai lo so che stabilisco la mia alleanza con un popolo di peccatori, ma siamo già passati attraverso la crisi radicale, l'ultima, sia ai giorni di Noè che ai giorni tragici del vitello d'oro. Ecco, andiamo avanti ancora, finiamo, sapete? Finiamo. Dunque, preparazione, perché adesso io mi limito, è tutto così chiaro che mi limito a leggere. 35-40, siamo passati attraverso la crisi. Non la crisi di stanchezza che forse sta sopravvenendo a voi, non a me, perché sono impegnato direttamente nel lavoro, e quando si è così, poi succede dopo, mentre si è impegnati così non si sente la stanchezza, dopo poi arriva. 35-40, preparazione e consacrazione della dimora dei sacerdoti, sentite come è tutto semplice, guardate, sentite anzi, e guardate il testo. Qui c'è una cosa stranissima, chiaramente intenzionale. Prima sezioncina, 35:1-3. È il ribadimento degli ordini di Dio riguardanti il sabato, ripresa manifesta testuale di 31:12-17. Immediatamente ai confini con la rottura, che mostra che il pezzo della rottura si è incuneato lì dentro, è stato messo lì appositamente come rottura. È importantissimo questa notazione, questo fatto, è importante tenere presente questa notazione. Tant'è vero che, avversetti, basta rileggere, ma 31:12-17 finiscono così, no? Osserverete dunque il sabato, durante 7 giorni si lavori, ma nel 7° giorno vi sarà riposo, chiunque farà un lavoro di sabato sarà messo a morte, gli israeliti osserveranno il sabato e sono un segno perenne fra me e gli israeliti, perché in 6 giorni il Signore, eccetera. Questo capitolo 31. Capitolo 35:1-3, Mosè radunò tutta la comunità degli israeliti e disse loro, queste sono le cose che il Signore ha comandato di fare, per 6 giorni si lavorerà, ma il 7° sarà per voi giorno santo, giorno di riposo, chiunque in quel giorno farà qualche lavoro sarà messo a morte, non accenderete il fuoco il giorno di sabato in nessuna delle vostre case. Riprende il discorso, quindi l'interruzione del discorso di Dio, della stessa rivelazione di Dio, della comunicazione di Dio, del dono della Torah. Vedete, la sapienza del disegno compositivo è veramente straordinaria. Poi invece, adesso qui procede in modo ordinatissimo con 4 sezioni nuove, da 35:4 a 39:32, qui c'è una correzione mi pare che io ho apportato al testo,
già riportata,
bene, l'ho riportata prima della fotocopia, come dovrei sempre fare, ma non sempre ho tempo e ho voglia. 35:4, 39:32, è così. Esecuzione delle disposizioni, poi ci torniamo un attimo sopra, un po' per 5 minuti, nemmeno. Esecuzione delle disposizioni di Dio riguardanti la dimora e gli abiti sacerdotali. poi l'approvazione dell'opera con la constatazione dell'esatta esecuzione di tutto. Va bene? Esecuzione e approvazione. Seconda sezione, capitolo 39, versetto 33-43. Consegna a Dio delle opere eseguite, la dimora e gli atti. Approvazione dell'opera con la constatazione dell'esatta esecuzione di tutto e benedizione di Mosè. Poi, guardiamo la quarta sezione. L'erezione della dimora, la collocazione dei suoi arrivi, l'approvazione del suggello posto da Dio stesso a questo punto sull'opera compiuta con la venuta della sua gloria.